mind is numb as I realize your shiny hair as it glows is like the sun. And I hope and I pray that I am the one. Your eyes are deep and brown, just like the River Nile. And boy, do I enjoy looking at your smile, the sight of glistening ivory, a heavenly sight to see sweet, like the mixture of chocolate and toffee. She stops eating all.
Ed eccoci tornate in diretta, siamo in collegamento con Giulia Fabbini, presidente di Antigone Emilia Romagna, che salutiamo e ringraziamo.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno a te. Iniziamo subito dal commentare quella che è una notizia che è uscita ieri, se non sbaglio, rispetto a il processo che si è svolto con rito abbreviato a riguardo di 10 agenti della polizia penitenziaria che nell'aprile del 2023 si resero colpevoli di violenze nei confronti di un detenuto nel carcere di Reggio Emilia, e il processo ha visto cadere il reato di tortura. Quindi rispetto a questo ti lascerei la parola.
Va bene, grazie. Allora, noi la sentenza c'è stata l'altro ieri, molto tardi la sera, quindi la notizia è iniziata a girare ieri. Noi come Antigone ci siamo costituiti come parte civile, quindi abbiamo seguito il processo con Simona Filippi, che è la nostra avvocata, e io che sono andata come presidente di Antigone Emilia Romagna. I fatti ci tenevo a ricordarceli, perché a differenza di altri processi e come elemento determinante c'erano i video di questi fatti. Nei video che sono girati anche nei telegiornali, insomma, si possono ancora vedere, si vedono le immagini, sì, di un detenuto malmenato da 10 agenti, ma era un detenuto malmenato incappucciato, a cui hanno messo una federa dopo un consiglio di disciplina, prima di portarlo, di sbatterlo in isolamento. Nelle immagini si vedono 10 agenti che infieriscono su questo detenuto, lo denudano, si dice per perquisizione, ma la perquisizione non compare nelle immagini, e viene poi sollevato e sbattuto in isolamento. Viene lasciato in isolamento per circa 40 minuti, mentre il detenuto, si vede dalle immagini, si autolesiona. E si autolesiona per poter vedere un medico, per potersi far certificare le lesioni. Quindi questi sono i fatti. L'accusa era quella di tortura, che è stata nella sentenza derubricata con i poliziotti condannati per abuso d'autorità, per falso e per percosse. Quindi siamo di fronte a una derubricazione di cui sottolineerei due cose. Allora, uno è che l'accusa di falso comunque è molto grave, perché si tratta di affermare che le relazioni di servizio erano false, e questa cosa è un elemento grave, perché le relazioni di servizio riportano quello che succede nelle carceri, e che quando non ci sono i video non possiamo sapere. L'altro invece elemento su cui bisogna riflettere è la derubricazione del reato di tortura, che quindi su cui bisogna ragionare, perché la questione del reato di tortura ha anche una valenza certo materiale, ma anche simbolica. È un messaggio culturale che viene mandato, in cui si dice con fermezza che certe cose non possono succedere. Nel momento in cui non arriva una condanna di tortura, è questa la preoccupazione, no? Principale, cioè qual è il messaggio che viene mandato, ecco. Quindi è un tipo di battaglia culturale quella che bisogna fare, che bisogna fare dentro le aule e fuori dalle aule. Quindi diciamo che adesso faremo un diciamo che serve anche un ragionamento fatto su questo e sugli altri processi, anche a mente forse un po' più fredda, però sicuramente siamo amareggiati da questo tipo di esito, ecco.
Certo, ti volevo chiedere intanto se ci sono già delle prospettive, diciamo delle mosse che si pensava di mettere in campo anche rispetto a quanto dicevi negli ultimi passaggi.
Ma su questo appunto la sentenza è di 2 giorni fa. Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate a 45 giorni, quindi adesso ci prendiamo, certo, un attimo per pensare i prossimi passi.
Certo. Il lavoro che portate avanti come Antigone è importante anche rispetto a quanto dicevi, rispetto al messaggio che viene mandato con questa derubricazione del reato di tortura, è un tema fondamentale. Ogni anno Antigone scrive un rapporto su quelle che sono le situazioni e le condizioni carcerarie del sistema penitenziario. In particolare ti volevo chiedere di accennare un po' all'ultimo rapporto del 2024 rispetto alla questione dei suicidi in carcere e degli abusi delle forze dell'ordine, anche perché citando alcuni casi diciamo più conosciuti, anche di cui si è parlato di più sui giornali, pensiamo ad esempio a Ivrea, pensiamo a quello che è successo nel carcere di Modena, pensiamo ovviamente a Santa Maria Capua Vetere. Sono tutti esempi in cui c'è diciamo prima un passaggio di quello che è appunto la violenza all'interno del carcere e poi quello che succede in termini di giustizia che va analizzato.
Allora sì, hai messo sul campo un po' di temi, violenze di polizia, suicidi e processi. Partiamo da... Allora, violenze di polizia e suicidi li terrei, cioè sono due temi che tratterei un attimo diciamo separatamente per quanto possibile. Sui suicidi mi sembra importante dire che l'anno scorso abbiamo avuto, lo sappiamo purtroppo, il record di suicidi in carcere. Se non sbaglio siamo arrivati a 90, quest'anno siamo già a 14 perché ieri ce n'è stato un altro. Sono dei numeri inquietanti, sono veramente molto, molto alti e parlano di una sentinella piuttosto evidente di un clima di tensione molto forte che si vive in carcere, che noi come Antigone cerchiamo di indagare. Io nello specifico con il mio osservatorio mi concentro sulle carceri dell'Emilia Romagna, però quello che notiamo e quello su cui ci mettiamo in dialogo anche con gli altri e di cui scriviamo nel rapporto è comunque l'osservazione di un carcere più chiuso rispetto al passato, più chiuso rispetto alla sentenza, diciamo a quello che era successo dopo la sentenza Torreggiani, no? Che aveva accusato l'Italia di trattamenti inumani e degradanti perché costringeva le persone a vivere in meno di 3 metri quadri, quindi da lì si erano aperte le celle e diciamo si era consentito alle persone di transitare almeno anche nei corridoi. Poi questa misura doveva anche essere accompagnata da un aumento delle attività trattamentali, del lavoro, eccetera. Quello che succede è che a me sembra sia un po' successo anche dopo la pandemia, diciamo è un processo che parte da lì, è la richiusura progressiva degli istituti e delle carceri. Quindi accanto al sovraffollamento, che comunque è un elemento che noi sottolineiamo e a cui guardiamo, però ci teniamo sempre di più a dire che non è solo il sovraffollamento, ma è come si sta in carcere, anche a numeri diminuiti. Uno quello che dovrebbe guardare è che possibilità di lavoro ci sono, che possibilità di accesso al trattamento ci sono, che attenzione c'è per la reintegrazione, per il momento dell'uscita dal carcere, che possibilità hanno le persone detenute di mantenere i contatti con i propri affetti fuori dal carcere, che possibilità c'è di istruzione, di lavoro. Spesso quello che succede in carcere è che c'è una costrizione all'ozio, c'è una situazione che produce sofferenza anche mentale, e che produce disagio e sofferenza. Da qui gli episodi di autolesionismo e fino anche i suicidi vanno letti come effetto di un contesto di deprivazione generale in cui l'autolesionismo diventa una maniera per richiedere attenzione, per richiedere o per pretendere il soddisfacimento dei propri diritti, o diventa un metodo che magari quei soggetti più fragili o più marginali o quelli che hanno meno esperienza del carcere mettono in atto per avere una richiesta di diritti. Cioè l'autolesionismo, allora noi pensiamo al carcere come è diviso tra, diciamo, l'autolesionismo non viene messo in atto da chi sa farsi la galera, passatemi questo è un gergo, diciamo, tecnico carcerario, per parlare soprattutto dell'alta sicurezza, di detenuti che passano lunghi periodi in carcere e, diciamo, in qualche maniera si adattano alle regole o trovano la maniera di navigare in un contesto comunque molto, molto difficile. La media sicurezza è un contesto all'interno del carcere di particolare sofferenza, in cui i soggetti entrano ed escono, magari stanno per dei periodi più brevi, paradossalmente hanno commesso dei reati, diciamo, magari meno gravi di chi si trova in alta sicurezza, e si trovano in contesti di anche maggiore sofferenza. Questo è un livello di tensione che si riflette in autolesionismo e in suicidi. Tra l'altro, sui suicidi, questa è una campagna che noi stiamo facendo, è anche importante andare a vedere. Beh, uno, se guardiamo i suicidi anche di quest'anno, è altissima la percentuale di stranieri che si toglie la vita in carcere. Su questo va fatta una riflessione, anche sui livelli di deprivazione che sconta la popolazione straniera in carcere. Questo è un discorso che andrebbe approfondito. Dall'altra è andare a vedere anche gli episodi di suicidio. Allora, quando avvengono spesso al momento dell'ingresso, okay? In un momento subito successivo all'ingresso, che ci parla dell'impatto ambientale dell'entrata in carcere, quindi dell'elemento proprio ambientale come fattore di rischio per il possibile suicidio, oppure prima dell'uscita, che quindi ci parla della preoccupazione nel momento in cui si riesce dal carcere, in una situazione in cui non c'è una rete, non è stato pensato un progetto per la persona che esce, e poi dove spesso i suicidi avvengono in isolamento. Allora, sull'isolamento noi la stiamo portando avanti una campagna per chiudere questa pratica che è inumana e che crea sofferenza, anche perché l'isolamento viene utilizzato sia come, diciamo, noi ci troviamo persone sia che si trovano lì per in ragione di qualche provvedimento disciplinare, lì senza una giustificazione di questo tipo, con formule molto più informali che quindi interrogano. Ad esempio, i fatti di Trapani che sono emersi sono tutti fatti avvenuti in isolamento.
Questo, certo.
È, Beh, non lo so, continuo, non vorrei, io mi allungo sempre molto poi dopo
No,
nelle risposte
grazie
quando
mille perché
iniziamo.
anche l'esposizione è molto chiara, quindi va a individuare quelli che sono gli elementi e gli aspetti da tenere in conto per costruire appunto un'analisi e soprattutto anche informazione, comunicazione, sensibilizzazione su questo tema. Sì, un ultimo accenno, magari un commento rispetto a quello che è l'andamento delle ultime sentenze. Degli ultimi processi che riguardano appunto casi di violenza all'interno del carcere, alcune ne citavo prima, appunto per commentare diciamo quella che è un po' la tendenza a livello anche della giustizia poi rispetto all'analizzare e a giudicare appunto queste vicende.
Su questo è un commento piuttosto difficile e delicato su cui dobbiamo fare anche una riflessione al nostro interno. Come dicevo, per noi il reato di tortura ha sia una valenza simbolica, sia il reato di tortura è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2017 dopo una lunga battaglia. Quello che noi abbiamo osservato è che dopo che è stato introdotto sono iniziate ad emergere delle denunce, no? Quindi è anche questo l'effetto che ha l'introduzione di un reato di questo tipo, far sentire alle persone che possono denunciare nel momento in cui si sono trovati in una certa situazione. Adesso i processi c'è da vedere come andranno anche gli altri, vedere insomma se sono più casi isolati o se c'è una tendenza a gettare acqua sul fuoco. Certo, è segno di preoccupazione, introduco quest'altro elemento, il disegno di legge, il DDL sicurezza, che tra i vari articoli introduce il cosiddetto reato di rivolta. Perché il reato di rivolta, per come lo stiamo leggendo noi in Antigone, ci sembra tanto, diciamo, la contropartita rispetto all'introduzione al reato di tortura. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è il reato di rivolta, uno verrà utilizzato per governare, per disciplinare, per diciamo far stare veramente a testa bassa le persone detenute anche quando rivendicano i propri diritti anche con forme di resistenza passiva, quindi, che ne so, rifiutando di rientrare in cella, ok? Dall'altro lato è un reato che può essere, diciamo, sollevato in contromisura ogni volta che ci sia una denuncia di tortura. Cioè, questa cosa potrebbe succedere, quindi diciamo che è una riflessione di molto, molto ampia su cui siamo, diciamo, su cui siamo concentrati al momento.
Grazie, abbiamo appunto sentito Giulia Fabbini, presidente di Antigone Emilia Romagna. Noi ti ringraziamo davvero molto e speriamo di poter continuare ad approfondire insieme questi temi. Alla prossima.
Grazie, arrivederci.